gli esercizi spirituali sono esercizi di preghiera. Sant'Ignazio nella annotazione prima dice ci sono gli esercizi corporali, di ginnastica, e ci sono gli esercizi spirituali e varie modalità che sono poi a disposizione di tutti per quanto riguarda il cammino della preghiera. E gli esercizi spirituali sono esercizi di preghiera che vengono distribuiti lungo un percorso, e Sant'Ignazio fornisce degli aiuti, ci dà delle indicazioni di percorso e ci aiuta proprio là dove, come vi ricordavo ieri sera, è attraverso l'ascolto della parola, perché la preghiera parte sempre dalla parola che ascoltiamo, che riceviamo. La preghiera reagisce in noi in quanto la parola ascoltata provoca dei movimenti, e quindi il discernimento di queste spinte, di questi desideri, di questi slanci, e anche dei silenzi e delle contrarietà dei turbamenti che avvertiamo nell'animo, il discernimento dei movimenti spirituali. Vorrei dirvi questo: se noi apriamo il libretto e ci fermiamo a considerare il primo esercizio, ieri sera abbiamo dato uno sguardo al colloquio, il primo esercizio, ed ecco subito un colloquio, il primo esercizio che Sant'Ignazio imposta come un itinerario che subito ci mette in contatto a tu per tu con il crocifisso, che poi è intronizzato, colui che è esaltato, questo nel linguaggio del Vangelo secondo Giovanni, colui che è innalzato è il crocifisso, ed è il crocifisso intronizzato. Ogni esercizio si apre con una preghiera preparatoria. Qui nel libretto è il numero 46, non è una novità per nessuno, ma è interessante che questa preghiera preparatoria poi Sant'Ignazio la richiama sempre per tutti gli esercizi, fino all'ultimo esercizio dell'ultimo giorno, quando tutto il percorso è finito e ancora siamo alle prese con la preghiera preparatoria, dove dice così: la preghiera preparatoria consiste nel chiedere grazie a Dio nostro Signore affinché tutte le mie intenzioni, azioni e attività, dice qui, e operazioni, meglio tradurre così in modo più aderente allo spagnolo, siano puramente ordinate al servizio e lode della sua divina maestà. Preghiera preparatoria, e vedete, noi chiediamo grazia, che poi è come dire che ci troviamo collocati in un atteggiamento di richiesta, ma qui è una richiesta che è come l'atto del mendicante, siamo sprovveduti, siamo disadattati, siamo bisognosi di un aiuto che nessuno può darsi da sé, ed entriamo nella preghiera. Questa è una preghiera preparatoria, prima ancora di affrontare esattamente il singolo esercizio di preghiera, che ci rimanda puntualmente, costantemente, sarà così da lì alla fine, dalla fine ancora così, e sarà sempre così, in quell'atteggiamento di chi chiede grazia a Dio nostro Signore. E vedete, chiedere grazia affinché, lui dice, tutte le mie intenzioni, azioni, operazioni, usa tre termini che poi compaiono anche altrove. Quando dice intenzioni, propositi, progetti, i programmi della mia vita, comprendiamo. Le azioni è l'attività pratica nella quale sono impegnato a realizzare quei propositi, quei progetti. E poi parla di operazioni. E quando dice operazioni, Sant'Ignazio intende le attività interiori. Le attività interiori. Perché c'è un modo di agire, un impegno nell'azione che riguarda il rapporto con il mondo esterno a noi, ma c'è un'attività interiore. Sant'Ignazio dice le operazioni, che peraltro sono un'attività particolarmente importante, qualche volta anche particolarmente problematica, perché le nostre operazioni, cioè il nostro mondo interiore, laddove man mano elaboriamo i concetti, i pensieri, laddove mettiamo a fuoco i criteri per interpretare la realtà esterna a noi, la relazione con il mondo e tutto il resto, e insieme con tutto quello che è nella nostra capacità di concettualizzare le cose, l'elaborazione di un linguaggio interiore, ma c'è un linguaggio affettivo, c'è una modalità affettiva che nell'animo diventa determinante per quanto riguarda il rapporto con il mondo esterno. Queste operazioni interiori noi mettiamo in gioco nel momento in cui chiediamo di essere accolti alla presenza di Dio nostro Signore. Essere accolti per essere ordinati nel servizio e lode di Sua Divina Maestà. Dove, vedete, insisto, l'esercizio di preghiera, e questo vale sempre per Sant'Ignazio, è una messa in gioco, un coinvolgimento di tutto quello che sono io, intenzioni, azioni, operazioni. La preghiera non è una formula magica che pronuncia fior di labbra perché così ho pregato. La preghiera è in relazione a Dio nostro Signore, dinanzi al quale io sono un mendicante, ma sono un mendicante che chiede di essere accolto, carico di tutto il mio vissuto. Oggi da un po' di tempo si usa molto questo termine, il mio vissuto, per dire che nella preghiera non c'è soltanto la recita di una formula più o meno magica, vi dicevo, ma c'è davvero la partecipazione totale di me stesso con le mie intenzioni, le mie azioni, le mie operazioni. E tutto questo, chiedo, sia puramente ordinato al servizio e lode. Vedete, quel servizio di cui ci parlava San Paolo nelle pagine che stiamo leggendo nella sua lettera, il servizio e lode di Sua Divina Maestà, perché tutto di me entri in quella relazione con Sua Divina Maestà, espressione questa che è caratteristica di Sant'Ignazio, Sua Divina Maestà. Ma vedete, un'espressione che poi ritorna anche nel linguaggio liturgico della Chiesa, la Divina Maestà, la Divina Maestà. Ma per dirla con un linguaggio che poi è più comunemente utilizzato tra di noi, il Regno. Che cos'è la Divina Maestà? È il Regno, è il Regno. E dunque, perché tutto di me sia al servizio del Regno, sia al servizio di quel eh, quella presenza che si è manifestata a noi attraverso tutta la storia della salvezza, la promessa del regno, l'annuncio, l'avvento del regno. Dunque, perché tutto di me sia ordinato al servizio, questo ordinamento per Sant'Ignazio è molto importante proprio perché è il passaggio discriminante tra la condizione di smarrimento, di confusione, di ripiegamento, di indurimento del cuore, di irrigidimento in un contesto mondano che è un contesto esteriore, ma un contesto interiore, dove le mie intenzioni, le mie azioni, le mie operazioni interiori sono intrappolate dentro allo schema disordinato della mia soggettività che è ripiegata su se stessa, ed ecco che tutto di me sia al servizio. Vedete che la preghiera per Sant'Ignazio è sempre, in tutti i suoi momenti, in tutte le sue modalità, è sempre una rimessa in gioco del mio vissuto per essere inserito in quella corrente di grazia che lo invoco, a cui mi affido, a cui mi consegno, che viene da Dio nostro Signore per l'instaurazione del regno. D'altronde, quando diciamo il Padre nostro, che è la preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli, qual è l'invocazione che fa da perno attorno a cui tutto il resto è vuoto? Venga il tuo regno. Il regno dei cieli, cioè la paternità di Dio. Venga il tuo regno. Il regno dei cieli che cos'è? La rivelazione della paternità di Dio. Il regno dei cieli non è un castello dorato che sta dietro le nuvole. Il regno dei cieli è la rivelazione della paternità di Dio, è lo spalancamento del mistero come grembo capiente. La volta del cielo è l'immagine per eccellenza che ci aiuta a contemplare idealmente questo abbraccio che coinvolge tutto quello che esiste nello spazio e nel tempo, il grembo della misericordia, la paternità di Dio, il regno dei cieli, venga il tuo regno. E dunque la preghiera preparatoria, e ripeto, per Sant'Ignazio questo è in modo qui estremamente sobrio, sono 3 righe e mezzo, ma l'accesso alla preghiera sempre in atteggiamento di mendicità e nella disponibilità a mettere in gioco il vissuto in tutte le sue espressioni e in una prospettiva che mi riguarda laddove mi è offerta l'occasione di inserirmi in quel servizio. Quel servizio, vedete, che non è una realtà ipotetica, quel servizio che è offerto a noi laddove il regno di Dio ci è venuto incontro. E come ci è venuto incontro il regno di Dio? Attraverso il figlio che è disceso ed è risalito, quel figlio innalzato che è il crocifisso glorificato. E dunque è il servizio che si prospetta qui e per cui noi ci rendiamo disponibili e chiediamo di essere ordinati in questo servizio, di essere collocati al nostro posto, di essere, se è il caso, proprio buttati, trascinati, incastonati, più volte ho usato questa espressione in questi giorni, in questo servizio, laddove il servo ci è venuto incontro, e il servo è il figlio crocifisso e glorificato. ecco il regno, sua divina maestà. E questo vale per Sant'Ignazio ogni esercizio di preghiera, ma questo poi diventa, come dire, il quadro all'interno del quale si svolge tutta la nostra vita cristiana. E allora in questo senso è davvero che la preghiera continua, pregate sempre, non perché uno continua a ripetere formule di preghiera, ma pregate sempre, è tutto il nostro vissuto che si inserisce in questa prospettiva di servizio, di inserimento nella rivelazione che abbiamo ricevuto tramite la missione del servo, colui che regna. Fatto sta che per ogni esercizio di preghiera Sant'Ignazio, nella sua esperienza, indica dei preludi, poi lo svolgimento della preghiera, che nel suo modo di intendere le cose dura circa un'ora, c'è un antefatto, poi lo svolgimento della preghiera, nel contatto con la parola, che per Sant'Ignazio quasi sempre è in contatto con le pagine del Vangelo. Noi di fatto stiamo leggendo la seconda lettera ai Corinzi e quindi seguiamo un percorso che non è alternativo, è parallelo. Ecco, e quindi l'ascolto della parola che va messa al suo posto, che va ascoltata, come dire, in qualche modo sminuzzata, masticata, ripetuta, letta, qualche volta si tratta di leggere qualcosa, qualcuno trae vantaggio se magari riscrive anche, oppure si ferma su una parola, la inserisce nel contesto. La parola ascoltata, che normalmente è una pagina del Vangelo, che diventa il contenuto su cui si ritorna con attenzione, su questo adesso dirò qualche altra cosa, fino al momento in cui di per sé, normalmente, con tutte le variabili del caso, si sviluppa una conversazione più diretta, tu per tu, una forma di colloquio, come già vi dicevo ieri sera, ogni esercizio tende a svilupparsi in questa prospettiva. Poi Sant'Ignazio sempre prevede anche un tempo di verifica. Dopo questa ora, più o meno, ecco, senza rigori cronometrici, e comunque questa ora è un tempo di riflessione sulla preghiera, e su quello che si, non tanto sui contenuti. Cosa ho capito delle belle idee, non è esattamente questa la verifica come intende Sant'Ignazio, ho capito qualcosa di importante, mi si è illuminata la mente perché un concetto brillante mi ha aiutato, queste sono cose certamente benefiche, ma la verifica su quello che si è mosso nella preghiera, cioè come sono stato orientato, dove la consolazione mi ha portato, o viceversa, dove invece la resistenza, l'indurimento, l'aridità mi ha trattenuto, mi ha frenato, mi ha condizionato, mi ha appesantito. Ed ecco, la verifica riguarda i movimenti spirituali, non tanto i concetti che posso avere appreso. A proposito dei preludi nella preghiera, Sant'Ignazio solitamente intende preludi possono essere tre, possono essere due, ma vedete, non sono mica regole fisse. Sant'Ignazio non è uomo che detta norme tassative, mai, per quello che si può, come meglio conviene. Poi le situazioni vanno verificate nel concreto, sempre così, anche nelle costituzioni della Compagnia Sant'Ignazio sempre rimanda alla situazione concreta e al discernimento che con il dono dello Spirito Santo bisognerà attivare tenendo conto di tutti i dati disponibili, per quello che si può, quantum fiat potest. Per quello che si può, creazione. Allora i preludi, il primo preludio è quello che lui chiama la composizione di l'uomo, composizione di l'uomo. Una pagina del Vangelo, ed ecco, inserirsi in quella scena, la composizione di l'uomo. Questo per Santiago è molto importante per fermare l'immaginazione, per raccogliere le attenzioni interiori, per inserirci nell'ascolto della parola non solo con le orecchie o con la testa che ragiona, ma con la totalità del vissuto che trova un posto in quella scena, la composizione di l'uomo. Il secondo preludio di solito lo chiama la storia, cioè il fatto. Allora il testo, l'episodio, se è una pagina dei Vangeli, e qui, ve lo dicevo poco fa, allora ecco, abbiamo a che fare con questa pagina, l'attenzione alle singole parole, qualche volta basta anche una riga, qualche volta è necessario arrivare in fondo a una pagina, poi si ricomincia da capo e poi man mano quella parola che poi ci rimanda a un episodio, a dei personaggi, a delle figure, la storia, il fatto. E poi il terzo preludio è un preludio di domanda. Lui in questa fase introduttiva rispetto all'esercizio, una domanda, entro sempre in atteggiamento implorante, e lui stesso suggerisce, man mano che si procede nel cammino degli esercizi spirituali, qual è l'invocazione che poniamo a capo di ogni esercizio di preghiera. E allora, ecco, così si va dalla prima alla seconda settimana, vi dico, tanto per intenderci subito, poi volevo aggiungere qualcosa circa la composizione di luogo e più esattamente circa un esercizio che Sant'Ignazio chiama applicazione dei sensi. Non sono mica cose complicate, sapete. Poi le cose vanno come lo Spirito Santo sa suggerirci, sempre molto meglio di ogni altra parola umana. Ebbene, tanto per dire, vedete, seconda settimana, il terzo preludio, che è il preludio di domanda, chiedere quello che desidero. In questo caso sarà chiedere, seconda settimana, qui abbiamo sentato una seconda settimana per Sant'Ignazio a che fare con la narrazione evangelica, passo passo. Tant'è vero che la composizione di luogo nel primo preludio consiste nel ricordare la storia dell'argomento, ed ecco, vedere il Signore Gesù che è viandante sulle strade della Galilea e passa di luogo in luogo, di paese in paese, di sinagoga in sinagoga, città e castelli dove Cristo nostro Signore andava predicando, composizione di luogo, qui adesso in modo aperto a molteplici soluzioni. La preghiera di domanda, il preludio di domanda, in questo caso dice chiedere di conoscere intimamente il Signore che per me si è fatto uomo perché lo ami e lo segue di più. Ed è questa conoscenza intima, è quella di cui parla Paolo nella lettera seconda ai Corinzi, la conoscenza del Signore, del Kyrios, conoscenza in chiedo questo, per me si è fatto uomo perché lo ami di più e lo segua meglio. E questa questo preludio di domanda che qui Sant'Ignazio ci suggerisce all'inizio della seconda settimana, poi per tutta la seconda settimana, che ripeto, per Sant'Ignazio è la settimana dedicata ad accompagnare il cammino di Gesù, poi ci sarà una terza, una quarta settimana, ma conoscenza interna del Signore, che per me si è fatto uomo. Ecco, quella è umanità del Figlio che Dio ci ha donato. Per me, non è un concetto teologico questo, per me, perché lo ami di più e lo seguo meglio. Fatto sta, vedete che volevo dire qualcosa a riguardo, la composizione di nuovo, in sé per sé, in un preludio, uno sguardo su quella scena che la pagina evangelica ci propone. Noi abbiamo a che fare con il linguaggio pastorale di Paolo, che intanto però, vedete, mette sempre in gioco se stesso, quindi anche se non siamo proprio presi una pagina dei Vangeli, però abbiamo a che fare con un vissuto che ha una sua visibilità, che ha una sua eloquenza proprio esperienziale. È Paolo che con i suoi viaggi e le sue vicissitudini e le sue ricerche, i suoi interrogativi, le sue tristezze, le sue tribolazioni, ed ecco Paolo che, lo constatavamo proprio poco fa, si rende conto e vuole aiutare anche noi a renderci conto del fatto che, ma noi come mai andiamo avanti se non fosse vero che siamo portati da un'onda di gioia che rende possibile questo percorso che altrimenti non sarebbe mai praticabile. Beh, dice, quando vedremo Gerusalemme, diceva il Salmo 122, allora ce ne renderemo conto. Ma San Ignazio dice, noi già ci possiamo interrogare, ma come è possibile che io vada ancora avanti? Come è possibile che io sia qua? Come è possibile che ce la facciamo ancora? Ma perché c'è un'onda di gioia e cominciamo a percepire, a intravedere non saremo mai partiti, non saremo mai in grado di affrontare le tappe che man mano si succedono, non saremo adesso qui ancora in viaggio, viandanti, esposti al precipizio della morte, se non fosse vero che siamo portati da un'onda di gioia. Quale gioia? Beh, c'è un esercizio che San Ignazio chiama applicazione dei sensi, non è una novità per nessuno, ma lui nel corso della giornata dispone 5 tempi di preghiera, noi ci accontentiamo di 4, lui ne dispone 5 perché prevede che ci sia anche una preghiera notturna, ma noi ce lo risparmiamo, questo risvegliano tutto. E allora sono 5 momenti di preghiera, l'ultimo è il 5° che però è quello che avviene al tramonto, al termine della giornata, per cui al termine del cammino, il momento anche un po' della stanchezza dopo la giornata, che è una giornata di lavoro, perché gli esercizi spirituali come gli esercizi corporali sono impegnativi, c'è da sudare, sì. E allora l'ultimo esercizio, il 5° di ogni giornata, lui chiama applicazione dei sensi. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un momento ricapitolativo di quello che nel corso della giornata, perché c'è stato un esercizio, poi una ripetizione, se ne tiene molto alle ripetizioni, ritornare su quella stessa pagina, perché c'è un richiamo che non ho preso abbastanza sul serio, c'è invece un'indicazione che mi ha toccato in profondità, e allora ritornare, questo da un esercizio all'altro, e quella pagina della preghiera assume una eloquenza nuova, ci sono le figure, ci sono le parole, ci sono tutti i richiami all'ambiente, e immergerci noi proprio con il nostro vissuto intenzioni, azioni, operazioni. Sì, ma qui vedete Sant'Ignazio in quest'ultimo esercizio della giornata parla della lezione dei sensi, inserirci noi proprio con la nostra corporeità, con la nostra capacità sensibile, dove non c'è più bisogno di stare a riflettere, di stare a chiarire concetti e stabilire connessioni, collegamenti, citazioni, richiami, interpretazioni. E come nell'ultimo esercizio di ogni giornata, immergersi nella scena evangelica con la nostra realtà corporea, proprio con quella che è la nostra capacità di relazione con il resto del mondo, che è nel corpo, come dicevamo proprio quest'oggi quando sfogliavamo le pagine della lettera Paolina. Leggo qui nel numero 121: applicare i cinque sensi, e lui dice, dopo la preghiera preparatoria, che non manca mai, giova ripassare con i cinque sensi dell'immaginazione, i sensi immaginari, la prima e la seconda contemplazione nella maniera seguente. E lui gli dice così, primo punto consiste nel vedere con la vista immaginativa le persone, meditando e contemplando in particolare le loro situazioni e traendo qualche frutto da tale vista. Che cosa? Sentiamo, ce lo dice. Guarda, dice, ma io ho bisogno di chiarire dei concetti, io devo fermare delle idee, io devo... No, qui Sant'Ignazio dice, guarda la sguardo, guarda le figure, guarda i personaggi, guarda l'ambiente, guarda... E guarda, la vista immaginativa, traendo qualche frutto. Non è adesso il momento di ragionare. Poi, già hai avuto modo di chiarire tante cose a questo riguardo e poi avrai modo di ripensarci, ma adesso proprio la vista dell'immaginazione che mi rende partecipe di quello scenario dove ci sono i paesaggi, ci saranno delle pietre, ci sarà un prato, ci sarà un campo, ci sarà una persona, ci sarà una folla, ci sarà anche Gesù, forse, probabilmente sì, se è una scena evangelica. Secondo punto, udire con l'udito ciò che dicono o potrebbero dire e riflettendo in se stesso trarne qualche vantaggio. Cosa dicono? Con l'udito dell'immaginazione, personaggi che sono presenti in quella scena evangelica, cosa dicono? O come tacciono? O come borbottano, o come proclamano, o come gridano, come strepitano, cosa dicono? E come risuona quella voce? O come sono turbolenti quei rumori? Quello che udire con l'udito dell'immaginazione. Terzo punto, notate che per Sant'Ignazio questo è il quinto esercizio, l'ultimo della giornata, che è un momento di maturità. Questo modo di pregare per Sant'Ignazio non è, come dire, ma questo lo facciamo fare ai bambini. Questo per Sant'Ignazio è il momento in cui si raccoglie il frutto maturo di una giornata degli esercizi spirituali. Terzo punto, dice così, odorare e gustare con lo sapore e con il gusto. Già, i profumi di quella scena, l'erba tagliata, oppure qualcuno ha acceso un fuoco, la brezza che porta un odore forse non sempre molto gradevole, che chissà da dove viene, sono anche capri al pascolo che tra l'altro producono i loro escrementi, e come no? Non ci sono pecore senza avere a che fare anche con questi prodotti. E dopo, ecco, odorare, gustare. C'è un corso d'acqua, c'è una sorgente, e un poco d'acqua da bere, il gusto. E stanno mangiando, che cosa? Mangiano un boccone di pane o qualche altra sostanza alimentare, un sorso d'acqua, gustare con il gusto, l'infinita soavità e dolcezza della divinità. Voi vedete, bisognate questo esercizio di preghiera è il momento della maturità che ci immerge nella relazione con la soavità e la dolcezza della divinità. La soavità e la dolcezza giunge al cuore dell'anima, delle sue virtù, a seconda della persona che si contempla. Il Signore Gesù fa i discepoli, persone che sono presenti in quella scena, la persona che si contempla, e riflettere in se stessi e ricavarne vantaggio, l'odore, il gusto, l'uso dell'olfatto, l'uso del palato, e quindi recepire l'infinita soavità e dolcezza della divinità, che vedete, soavità e dolcezza della divinità non sono doni per noi in quanto siamo tirati fuori dalle modalità di comunicazione che ci riguardano nel nostro corpo, nella nostra sensibilità, con quello che avviene normalmente, ma è proprio nella corporeità che siamo messi in contatto con la suavità e la dolcezza infinite della divinità. E poi c'è altro punto, toccare con il tatto, adesso è il tatto, come sarebbe abbracciare, baciare i luoghi, ecco, sempre il tatto dell'immaginazione, abbracciare, baciare i luoghi dove queste persone passano e si siedono, cercando sempre di trarne qualche vantaggio, e poi un colloquio, dice alla fine, un colloquio, come sempre, un colloquio. Ma tutto l'esercizio è colloquiale, toccare i luoghi, ecco, poggiare i piedi su quel terreno, le zolle, asciugare il sudore che riga il viso sotto il sole di quella giornata, oppure, ecco, addirittura baciare i luoghi. E qui vedete, Sant'Ignazio è proprio discepolo del Signore che aiutato da San Paolo in maniera esemplare, come stiamo leggendo, nel suo cammino di conversione si è trovato coinvolto nella relazione con il mistero del Dio vivente, là dove la gloria di Dio ci è venuta incontro nella carne del Figlio, e tutto attorno a Lui, quello che diventa tramite l'incontro con Lui, occasione propizia per entrare con Lui, la nostra preghiera per immergerci nella sorgente della vita. Adesso dovete andare a cena. ovviamente ricordate che Sant'Ignazio racconta nella sua autobiografia un episodio che un signore molto chiaro di questa sua maniera di intendere la relazione con la divinità. Quando era ancora in ricerca, era ancora esistente un po' di tipo eremitico e con un mendicante, andò in Terra Santa. E lì in Terra Santa, naturalmente nel 522-23, quelli anni là, dunque c'era il conflitto con i turchi, non turchi, e questo e quello, c'erano naturalmente i frati che avevano la custodia già da un paio di secoli. Cristiani e pellegrini venivano portati perché bisognava rispettare certi percorsi e restare ben inquadrati, perché sennò appunto i turchi chiedevano poi un pedaggio, chiedevano, bisognava pagare un riscatto, e Sant'Ignazio visitò insieme con gli altri il luogo dell'ascensione, dove c'è una pietra, c'è un'impronta che poi dice: è il piede del Signore, cioè un piedone così, che esiste ancora sul colle dell'ascensione sul Monte degli Ulivi, e questo pietrone salì. Dopo che, mentre scendevano, gli è venuto in mente che non si ricordava più da che parte era orientato il piede. Allora tornate indietro tutto solo, e quindi i frati si sono inseriti, preoccupati, angustiati, perché dicevano: come? E adesso questo viene catturato, poi dopo chiedono il riscatto, e i frati avrebbero dovuto pagare il riscatto. E allora invece poi lui trovò, andò a vedere com'era il piede, questo piedone, e poi insomma doveva baciare la pietra. E dopo tornò indietro, ci ha trovato un cristiano in quei luoghi là che lo ha accompagnato, è rientrato nel convento dei frati, e dopo il provinciale è andato a trovargli e ha detto: guarda che io ho il potere di scomunicarti, se tu non te ne vai ti scomunico. E lui se n'è andato, perché se no non scomunicava per questo fatto qua, perché era andato a vedere come era sistemato il piede sulla pietra.